Good afternoon.
Buon pomeriggio, signore e signori. Vi diamo il benvenuto e vi ringraziamo per esservi collegati alla riunione inuit-semestrale Conference Call. Signore e signori, buon pomeriggio a tutti e vi do il benvenuto alla nostra Conference Call per la semestrale Inuit 2016. Il nostro CEO, Oscar Cecchetti, CFO Raffaele Perino, vi daranno un aggiornamento sui risultati operativi e finanziari attuali. Questa presentazione sarà seguita da una sessione di domande e risposte. Per favore, prendete in considerazione che c'è la nostra liberatoria che dovreste vedere adesso sulla slide numero 2. Permettetemi di sottolineare che i dati registrati si riferiscono alla relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2016, ivi compreso il contributo delle aziende bresciane. Dal momento che Inuit è un'azienda registrata il 1 aprile, possiamo paragonare i nostri dati con quelli storici invece dei pro forma per la prima volta questo trimestre. Se guardiamo la diapositiva numero 3, come potete vedere, vi presenteremo i nostri risultati trimestrali, industriali e finanziari, ma parleremo anche della nostra accelerazione, più BTS, più small cell, l'inclusione del backhauling nel nostro portfolio servizi. Adesso do la parola al dottor Cecchetti, che vi guiderà attraverso quelli che sono i punti più importanti dei nostri risultati del secondo trimestre 2016. Dopodiché il dottor Perino vi darà un'analisi più dettagliata dei nostri risultati finanziari attualizzati e poi parleremo dell'accelerazione del nostro business. Adesso do la parola a Oscar. Grazie Michele e buongiorno a tutti signore e signori e grazie per aver partecipato a questa conference call. Il nostro secondo trimestre 2016 conferma che siamo completamente on track dal punto di vista del nostro piano e ancora una volta vi mostra un'impresa in espansione in grado di catturare tutte le opportunità di mercato principale. A dire la verità, dal momento che le cose vanno bene, l'interesse nel nostro patrimonio continua ad essere alto, abbiamo deciso, come Michele vi ha già detto, di accelerare la nostra crescita attraverso l'espansione delle nostre infrastrutture, sia tradizionali che innovative. Però ne riparleremo più tardi di questo. Adesso vediamo quelli che sono i punti più importanti dei risultati del secondo trimestre 2016. Diapositiva numero 5. Qui potete vedere i nostri ricavi e i risultati top line del secondo trimestre. Questa diapositiva vi mostra il paragone rispetto al secondo trimestre 2015 e la media trimestrale del 2014. In dettaglio i ricavi sono 83,2 milioni, di cui 76% dal Master Service Agreement con TIM. Un altro 600 mila euro vengono dai nuovi siti che sono 82, che sono operativi. Potete vedere anche un aumento significativo per quanto riguarda ricavi da altri clienti che sono stati ottenuti con un più 23,2% rispetto al secondo trimestre 2015 e più 31,3% rispetto appunto alla media del trimestre 2014. Notate che i nostri ricavi complessivi del secondo trimestre sono circa 5,4% in crescita rispetto ai risultati dell'ultimo esercizio finanziario e ciò senza tenere in considerazione quelli che sono l'aumento CPI e l'MSA con TIM dal momento che verranno tenuti in considerazione dal 2017 in poi. Sulla diapositiva numero 6 potete vedere che ci sono tutti i dettagli che sottolineano questa crescita, che sono sempre gli stessi, i nuovi tenant e i nuovi siti. Nel secondo trimestre del 2016 siamo riusciti ad aggiungere almeno 300 nuovi tenants al nostro portfolio con il coefficiente di tenancy a 1,67 volte. Tenendo in considerazione appunto i 600 nuovi tenant della prima metà, circa il 30%, cioè 200 contratti, sono venuti dalle nostre attività commerciali, mentre il 70% rimanente è correlato agli obblighi del Master Service Agreement sottoscritte da TIM. Per riassumere, il nuovo aumento dei tenant nell'MSA è, come secondo le aspettative, i risultati soddisfacenti vengono dalle nostre attività commerciali. Però semplicemente per ricordarvi che appunto il coefficiente di tenancy di 1.67 volte ha un buon paragone, estremamente positivo, con l'iniziale 1.55. Devo dire che noi siamo sempre in track e continuamente impegnati per poter arrivare al nostro obiettivo 1.9 entro il 2018. Sulla destra della diapositiva potete apprezzare un riassunto dei nuovi siti. Per prima cosa, la grande maggioranza dei siti ordinati nel 2015 adesso sono integralmente operativi e generano ricavi, come appunto registrato sulla diapositiva precedente. Nel 2016 abbiamo ricevuto 60 ordini formali e ufficiali di nuovi siti da TIM, oltre all'acquisizione dei 22 nuovi siti a Brescia. Adesso però spostiamo la nostra attenzione ad un'altra caratteristica chiave della nostra storia, il nostro piano di efficientizzazione, settima diapositiva. L'OPEX complessivo del secondo trimestre è 42.4 milioni con un 3.6% di declino anno per anno e circa l'8% se paragonato appunto alla media trimestrale del 2014. Una riduzione sostanziale dei costi di ground lease è stata ottenuta 6.4 circa anno su anno e 10.3% rispetto appunto alla media annualizzata trimestrale del 2014. Si tratta del risultato dell'effetto combinato della riduzione dei ground lease sui contratti esistenti, acquisizione appunto di terreni e dei commissioning, quindi smantellamenti. Notate inoltre che i 35.6 milioni in generale includono i costi di ground lease incrementali dei nuovi siti e anche una riduzione per quanto riguarda i costi di lease a TIM a causa del decommissioning di parecchi siti e poi la trattativa di trasferimento a Inuit dello sconto che TIM ha avuto sui suoi fee in lease. Questi benefici sono stati controbilanciati dai costi operativi e nei costi di personale, che sono aumentati un pochino, e potete vedere che appunto c'è stato un aumento, cioè da 70 del quarto trimestre del 2015 a 83 del trimestre attuale. Ora teniamo in considerazione la diapositiva numero 8, che vi mostra le efficienze che sono state ottenute per quanto riguarda i costi di ground lease. Ecco, su questa diapositiva vedete una panoramica dei due pilastri del piano di riduzione costi. In alto sulla diapositiva potete vedere un aggiornamento del piano di decommissioning sulla base dei nostri accordi con TIM. Sul piano triennale il numero dei siti che devono essere smantellati è 1.4 mila. TIM ha già provveduto allo smantellamento di 600 siti e nella seconda metà dell'esercizio ci sarà una rimozione di dispositivi TIM da ulteriori 300 siti. Non appena tutto ciò accadrà, inizieremo il processo di smantellamento dei siti, alla cui fine possiamo calcolare la riduzione di costo, e questo senza nessun impatto sui nostri ricavi. Quindi, dei 600 siti senza appunto i dispositivi TIM che ho appena accettato, circa 300 di questi siti sono già stati completamente smantellati, e questo significa che non ci sono più OPEX nel nostro PNL. In circa 200 c'è un processo di smantellamento in atto e circa 100 siti sono stati considerati come commerciabili e stiamo cercando nuovi tenant. L'impatto completo economico dei 300 già smantellati riguarda una riduzione di costi di circa 2 milioni di euro. alla fine di questa diapositiva vedete appunto le leve di risparmio a livello di ground lease. La tendenza è positiva e stabile, conferma che possiamo riuscire ad avere la possibilità di ottenere i nostri obiettivi ambiziosi di risparmio. Permettetemi di sottolineare che i 200 contratti preliminari di acquisizione terriera che sono già stati sottoscritti, e questo ci permette di confermare appunto i 1300 contratti tenuti in considerazione nel nostro piano triennale. L'impatto pieno economico delle rinegoziazioni e delle acquisizioni del terreno vale circa 4 milioni di euro, e questo non include la riduzione di contratti di lease con team che ho già citato. Se andiamo sulla nona diapositiva, parliamo delle small cell. Non voglio annoiarvi, però voglio iniziare ricapitolando molto brevemente le motivazioni per cui secondo noi questa è un'opportunità. Le small cell sono necessarie per migliorare la copertura e gestire appunto i picchi di traffico. Dati sono di solito concentrati in ubicazioni come ospedali, campus universitari, metropolitane, stadi, eccetera. Come potete vedere qui sull'immagine, la torre più grande suddivide la lunghezza di onda tra migliaia di persone, mentre un'unità remota suddivide appunto l'ampiezza d'onda per centinaia. Questo naturalmente migliora l'esperienza degli utenti. Per questo motivo noi siamo convinti che le small cell avranno un ruolo rilevante nella nuova architettura mobile, e per lo stesso motivo questo è un business per noi è chiave se vogliamo crescere a medio e lungo termine. Qualche dato: abbiamo già sottoscritto 12 contratti con dei proprietari delle ubicazioni, abbiamo più di 4 unità remote per ubicazione, più di 2 clienti per ubicazione a tutt'oggi. Voglio concludere la prima parte della mia presentazione con due KPI che sono una traiettoria positiva verso il futuro. Sulla sinistra potete vedere che c'è un aumento notevole dal punto di vista dei ricavi degli OLOS. Abbiamo ottenuto un più 23% anno per anno, da 15,3 milioni di euro nel secondo trimestre del 2015 fino a 19,3 milioni di euro nel corso di questo ultimo trimestre. Sulla destra vediamo un impatto positivo che il piano di decommissioning, le ritrattative sui siti e appunto l'acquisizione dei territori e i piccoli M&A hanno avuto sui costi di lease. Il risultato è visibile nella riduzione appunto del ground lease trimestrale medio, che è arrivato a 13,4 per sito nel secondo trimestre 2016 rispetto ai 14,2 del secondo trimestre del 2015, un meno 6% anno per anno. Adesso do la parola a Raffaele Perino, che vi darà più dettagli sui risultati del 2016.
Grazie Oscar e buongiorno a tutti. Possiamo partire da una breve panoramica finanziaria dei risultati semestrali e del secondo trimestre dell'anno con la slide 12. Diamo un'occhiata ai risultati semestrali da gennaio a giugno. I ricavi sono stati pari a 164,9 milioni di euro e con i costi operativi attestatisi a 85,2 milioni di euro abbiamo registrato un EBITDA di 79,7 milioni di euro. I ricavi netti sono ammontati a 48,6 milioni di euro e durante questo periodo semestrale abbiamo fatto investimenti per 11,6 milioni di euro. Consentitemi di ricordare che Inwit ha iniziato la sua attività lo scorso aprile 2015. Di conseguenza, il primo semestre 2015 riguarda solo 3 mesi di attività e non di 6 mesi. Ecco perché il confronto va fatto tra i risultati del secondo trimestre del 2016 con quello del secondo trimestre del 2015. Con tale approccio, come anticipato da Oscar, i ricavi sono stati pari a 83,2 milioni di euro. Dunque si tratta di una buona performance in termini di ricavi, con un aumento del 5,4% rispetto al secondo trimestre del 2015. Per quanto riguarda l'EBITDA, abbiamo registrato registrato un solido aumento del 16,7% rispetto al secondo trimestre del 2015 e abbiamo raggiunto 40,8 milioni di euro. Questo risultato deriva da un aumento di circa 6 milioni di euro rispetto al secondo trimestre del 2015, con un aumento di circa 4 milioni di euro nei ricavi totali e una riduzione di un paio di milioni nell'OPEX complessivo. Questo sottolinea quanto i nostri costi continuino a diminuire nonostante la nostra attività si ampli. In particolare, lasciate che mi concentri sui componenti dell'OPEX. I costi di lease sono calati del 6,4% anno su anno per una riduzione complessiva di 2,4 milioni di euro. I costi del personale sono aumentati soltanto di 200 mila euro anno su anno per effetto essenzialmente dell'aumento nell'organico. Gli altri costi sono aumentati di altri 500 mila euro anno su anno e di conseguenza, come detto prima, il risultato totale mostra un calo dei costi di circa 2 milioni di euro, pari a un calo del 3,6%. Come previsto, gli oneri finanziari netti nel periodo sono ammontati a 900.000 euro, allineati con quanto consuntivato nel secondo trimestre del 2015. Durante questo trimestre le imposte sono ammontate a 11,4 milioni di euro, dunque il nostro reddito netto per il periodo ha raggiunto 25,1 milioni di euro, circa il 18% in più rispetto al secondo trimestre del 2015. Si tratta del reddito netto trimestrale più elevato mai registrato dalla costituzione dell'azienda. Con la slide 13 vogliamo attirare la vostra attenzione sul nostro MOL e i suoi componenti. Come potete vedere dalla slide, il margine EBITDA è cresciuto da un 44,2% nel secondo trimestre del 2015 fino a un 49% nel secondo trimestre del 2016. Questa crescita robusta registrata a livello di EBITDA la si deve all'effetto combinato del piano di efficientamento e all'aumento della tenancy. L'aumento nell'EBITDA degenerato dal piano di efficientamento sulla base di un'ottimizzazione del parco siti e una rinegoziazione dei contratti di affitto terreni passa da un più 0,6% nel terzo trimestre del 2015 a un 2% nel secondo trimestre del 2016. Dall'altro lato, la ripresa dell'EBITDA dovuta all'aumento delle locazioni degli altri gestori passa da 0,6% nel terzo trimestre del 2015 a 2,8% nel secondo trimestre del 2016 e dipende dallo sforzo commerciale profuso nell'erogazione di servizi classici e innovativi. Da ultimo, sul grafico potete vedere come il margine EBITDA sia altamente correlato con il tenancy ratio. Alla slide 14 potete vedere un approfondimento del reddito netto trimestrale che è stato pari a 25,1 milioni di euro con un aumento di circa il 18% rispetto al secondo trimestre del 2015. Tale aumento deriva essenzialmente da una crescita del 5,4% nei ricavi e dalla diminuzione del 3,8% nelle spese operative, che ci porta a un margine del 49%. Inoltre, nel trimestre il reddito netto è stato interessato da un aumento negli ammortamenti per 3,3 milioni di euro rispetto al secondo trimestre del 2015. Quando erano stati 2,7 milioni, per effetto della revisione della vita utile dei siti che sono stati smantellati. In realtà abbiamo accelerato l'ammortamento degli asset in fase di smantellamento per completare l'ammortamento nell'arco del periodo di smantellamento, spalmando l'effetto dello storno sull'intero esercizio. Lo storno rappresentato qui si riferisce ad alcuni siti che abbiamo smantellato in anticipo rispetto a quanto previsto. Il risultato d'esercizio è stato pari al 44,9%, quindi una percentuale best in class. Per quanto attiene gli oneri finanziari e le imposte, possiamo vedere che gli oneri finanziari sono stati pari a 900.000 euro, e c'è stato un riporto di imposte nel trimestre di 11,4 milioni di euro con un'aliquota fiscale implicita del 31%. Il reddito netto per il secondo trimestre 2016 si è attestato a 25,1 milioni di euro, pari a 16,7 centesimi di euro per azione su base annuale, con un aumento di circa il 18% rispetto al secondo trimestre del 2015. Ora lasciate che vi mostri quelle che sono le cifre relative al cash flow. Siamo alla slide 15. Il rollout del CAPEX è in linea con il nostro piano di investimenti. Questo trimestre abbiamo speso 7,8 milioni di euro suddivisi in diverse aree. Più in dettaglio, 6 milioni spesi per l'acquisto di terreni e per il diritto di uso a lungo termine dei terreni in affitto e per le nuove attività come le piccole celle e i nuovi siti. 1,8 milioni sulle attività manutentive che fanno parte dei 5 milioni di euro stanziati per l'esercizio. Durante questo trimestre il nostro EBITDA meno CAPEX, incluso il CAPEX di sviluppo, cioè 33 milioni di euro, porta a un tasso di conversione di cassa dell'81%. Inoltre, nel primo trimestre abbiamo registrato un impatto positivo derivante dalla variazione del capitale circolante diretto. Questo era essenzialmente dovuto all'impatto positivo pari a 16 milioni derivanti dalla compensazione dei risconti passivi del primo trimestre del 2016 grazie all'incasso del pagamento. Potete qui di seguito vedere l'esborso fiscale di 39,3 milioni di euro. Lasciate che vi ricordi che lo scorso anno non abbiamo versato alcune imposte in quanto eravamo una società di recente costituzione, per cui quest'anno, lo scorso giugno, abbiamo dovuto versare sia le imposte per il 2015 sia la prima tranche del 2016. Da ultimo, nonostante questo versamento di imposte straordinario, abbiamo registrato un coefficiente positivo flusso di cassa patrimonio netto per 7,9 milioni di euro. Alla slide 16 vi forniamo una panoramica dello stato patrimoniale al 30 giugno 2016. Le informazioni si riferiscono al bilancio consolidato al 30 giugno 2016, incluso il conferimento delle società di Brescia. La variazione nelle attività materiali deriva dall'effetto combinato degli ammortamenti e delle nuove spese in conto capitale sostenute nel periodo per circa 7,8 milioni di euro. Alla fine di giugno l'indebitamento netto ammontava a 82 milioni di euro, con un aumento di circa 49 milioni di euro rispetto all'ultimo trimestre, per effetto essenzialmente delle imposte di pertinenza del 2015 versate nel secondo trimestre del 2016 e dei dividendi distribuiti. Ora, questa situazione ci porta a un rapporto indebitamento netto su base annua EBITDA di circa 0,5 volte. Da ultimo, le riserve distribuibili alla fine del trimestre sono stati pari a 615 milioni di euro, ossia l'equivalente di 1,2 euro per azione. Oscar, ti ridò la parola. Grazie Rafael. Parliamo adesso di accelerazione della nostra attività. Come anticipato durante l'apertura, il nostro risultato, determinato dall'interesse di mercato per i nostri asset e dalle nostre capacità e servizi, ci ha consentito di programmare un'accelerazione del nostro percorso di crescita. Così facendo, il piano TIM per il miglioramento del 4G abbinato al ruolo che Invit svolge in qualità di fornitore privilegiato delle infrastrutture wireless presso i nostri principali client ci dà sostanza e concretezza alle nostre iniziative. Analizziamole. Alla slide 18 facciamo un focus sui nuovi siti. Come anticipato, il nostro cliente principale, TIM, sta programmando una sostanziale valorizzazione delle reti mobili ultra broadband e ha già ordinato oltre 200 nuovi siti e un altro paio di centinaia, quindi 200 dovrebbero essere richieste nei prossimi mesi. E riteniamo che gli altri gestori continueranno ad ampliare la propria copertura del 4G e cercheranno di ottimizzare i costi. Per quanto riguarda l'ottimizzazione dei costi, intravediamo buone opportunità build to suit collegate alla sostituzione dei contratti a costi elevati. Nel complesso, come potete vedere a destra della slide, le ulteriori opportunità BTS vanno a raddoppiare il numero dei nuovi siti previsti per il 2018 per un totale di oltre 500 nuovi siti. Adesso parliamo dell'aspetto economico. Le economie collegate alle opportunità build to suit sono facilmente prevedibili. Il capex a medio per sito è nella media di 50.000-75.000 euro. Il canone di ospitalità per locatario dovrebbe aggirarsi da 15.000-20.000 euro all'anno. E per i nuovi siti il tenancy ratio iniziale dovrebbe essere 1,2 e l'obiettivo è di 1,6 volte. Di conseguenza, il margine EBITDA passerà da 40 a oltre 50%. Siamo fiduciosi relativamente a queste cifre per una ragione molto semplice: a meno di intravedere buone opportunità di conseguimento non procederemo con l'investimento. La prossima slide, la slide 19, riguarda le small cell, le piccole celle. Come avete già visto, siamo assolutamente in linea con il nostro piano di coprire 100 location nell'arco di un triennio. Inoltre, intravediamo dei volani importanti che ci mettano nella posizione di accelerare questo tipo di attività. Innanzitutto, delle prospettive molto promettenti presso i proprietari e le utility. E in secondo luogo, un crescente interesse da parte dei gestori delle reti mobili, in modo particolare da TIM, che hanno deciso di includere nel suo piano di valorizzazione della rete mobile un numero consistente di small cell. Per questa ragione abbiamo deciso due cose: innanzitutto di aumentare la dimensione del nostro piano, la portata del nostro piano, per arrivare a oltre 4.000 unità remote nei prossimi anni, e in secondo luogo di includere un nuovo servizio nel nostro portafoglio, ossia la microcopertura chiave in mano per gestori singoli, qualcosa che viene richiesto dai gestori stessi. Abbiamo anche approntato un accordo quadro con TIM per quanto riguarda la microcopertura sulla base della clausola di fornitore privilegiato già incluso nel Master Service Agreement. Ora vorrei parlare di aspetti tecnologici. Il nostro concetto di small cell come servizi continuerà ad utilizzare il sistema ad antenna distribuiti, in quanto si tratta di una tecnologia stabile e poco rischiosa, riconosciuta a livello internazionale come piattaforma preferita per la microcopertura condivisa e anche perché la vita tecnica è molto lunga. Se riuscissimo a conseguire questo obiettivo dei 4.000 unità, l'obiettivo fissato per il 2020 verrà raggiunto entro il 2019. 2018. Per quanto riguarda sempre i dati economici, il capex medio per unità remota è nel range di circa 22.000-28.000 euro. I canoni di ospitalità per unità remota per locatario è nel range di 3.000-5.000 euro all'anno. Il tenancy ratio previsto passa da 1 per i contratti monolocatario a più di 2 per le unità remote multilocatario. Di conseguenza il margine EBITDA previsto passerebbe dal 45 a oltre il 50%. Alla slide 20 viene illustrato un nuovo passo nell'evoluzione del nostro modello di business, perché cominceremo ad investire nel backhauling via fibra e nella sua commercializzazione presso i nostri clienti. La nostra decisione di entrare in questo business del backhauling si basa su questi aspetti. Innanzitutto, il nostro parco siti contiene oltre 4.000 siti senza questo servizio di fiber backhauling, e in questi 4.000 siti abbiamo già un co-tenancy ratio di 1,6, che si traduce in un mercato potenziale di 4.000 connessioni ad alta velocità per TIM e 2.500 per altri clienti. In terzo luogo, TIM ha già anticipato di voler acquisire il backhauling di tipo condiviso da Inwit nelle aree rurali. Gli altri gestori ci hanno detto che sono veramente interessati nelle soluzioni uniche di hosting, che comprenda anche però il fiber backhauling. E quindi prevediamo di fare il deployment di oltre 1.000 fiber to the site entro il 2018. Anche in questo caso vale la pena di dare un'occhiata agli aspetti economici. Il capex medio per connessione via fibra è difficile da previdare, va determinato caso per caso, ma può variare da 35.000 a 70.000 euro. Il pricing si basa normalmente in questo settore su un IRU a 15 anni, e questo poi può variare da 22.000 a 40.000 euro. Il nostro approccio selettivo relativamente alla decisione ci consentirà di acquisire 1,8 cliente fibra per sito, e questo porterà il margine EBITDA oltre il 50%. La slide 21 mostriamo quanto stiamo intensificando il nostro piano investimento per alimentare una crescita dell'EBITDA. Come potete vedere, i nostri investimenti sono concentrati su 5 aspetti. Attività manutentive straordinarie, fissate a 5 milioni all'anno, quindi 15 milioni in 3 anni. Il nostro programma di acquisto terreni sfidante, cioè 100 milioni che riguardano 1.300 acquisizioni, questo a regime. E poi un numero superiore di opportunità build to suit, con un'accelerazione per quanto riguarda le piccole celle, un'inclusione nel nostro portafoglio di servizi del fiber backhauling, e tutto si traduce in un aumento potenziale del capex che potrebbe superare i 150 milioni di euro nel prossimo triennio. Tutti questi investimenti porteranno una IR a doppia cifra, e questo non è solo una previsione, ma è un rigido orientamento che ci daremo, in quanto non investiremo se l'esito non sarà quelli da noi graditi. Da ultimo, la slide 22 riguarda l'impatto di tutto ciò sulla crescita dell'EBITDA. Adesso analizzerò quelli che sono i 4 diversi volani di crescita per la nostra azienda. Innanzitutto l'aumento delle locazioni. Qua, come già detto, siamo in linea con il piano di nuovi locatari previsti nell'MSA di TIM. Stiamo ottenendo risultati commerciali migliori di quanto previsto, e la prospettiva di un quarto gestore che può uscire dalla fusione tra ACE e Wind può dare un ulteriore stimolo alla crescita del tenancy ratio. Il secondo elemento riguarda il piano di efficientamento. Grazie al nostro track record nella rinegoziazione continua dei contratti di affitto e il nostro piano di acquisto terreni, siamo fiduciosi di poter conseguire il nostro piano di miglioramenti. I nuovi siti, il piano originale, che come avete sentito sta dando i ricavi previsti, verrà accelerato grazie alle nuove opportunità Build to Suite. E da ultimo, un deployment intenso delle piccole cellule che insieme all'espansione del backhauling andrà a aumentare la dimensione delle nostre attività. In complesso prevediamo una crescita dell'EBITDA attorno al 13-14% nei prossimi 3 anni, senza includere il potenziale aumento che potrebbe derivare da opportunità di fusione e acquisizione e di cambiamento delle norme sull'elettromagnetismo. Ho concluso la mia presentazione e adesso ripasso la parola a Michele.
Oscar e Raffaele, grazie. Adesso possiamo aprire la sessione domande e risposte. Signore e signori, apriamo la sessione di domande e risposte. Se volete registrarvi per fare una domanda, *+1, per cancellare *+2. Grazie. Questa domanda viene da Henrik Hertz del Credit Suisse. A lei la parola. Sì, grazie. Due domande. La prima riguarda appunto il deployment dei nuovi siti. Lei dice che appunto il tenancy ratio potenziale è 1.6. Mi chiedevo se poteste commentare, ci sono poi le normative sulle emissioni elettromagnetiche, o pensate che vi siano altri possibili o potenziali ostacoli a questa roadmap, o magari potremmo per dire a un certo momento aspettarci un emendamento di queste norme normative sulle emissioni. Poi l'altra è il leverage finanziario. Quali sono le vostre aspettative, se vedete delle potenzialità per poter aumentare questo leverage? Grazie. Grazie per la domanda. Per prima cosa, e la co-tenancy sui nuovi siti. Come le stavo dicendo prima, i nuovi siti sono di fatto ordinati da uno dei nostri clienti. In questa misura, e tenendo presente questo, quando noi iniziamo immediatamente cercando ulteriori clienti, però di solito ci vuole un po' di tempo per iniziare appunto dalla operazione iniziale di co-tenancy all'obiettivo finale. Se lei guarda la slide numero 18 ad esempio, potrà notare che degli 82 nuovi siti che noi abbiamo aggiunto al nostro portfolio siti, adesso abbiamo una co-tenancy pari a 1.3, quindi un coefficiente 1.3, quindi non c'è effetto su tutto questo rispetto alle norme sulle emissioni elettromagnetiche. È semplicemente appunto un processo di go to market. Ebbene, noi abbiamo iniziato con un cliente e poi abbiamo cercato di aumentare il coefficiente di co-tenancy, ecco perché noi prevediamo di iniziare con 1.2, che è anche il nostro track record, e il nostro obiettivo è quello di arrivare a 1.6. Nella sua prima domanda forse c'era sottintesa un'altra domanda su quelli che sono appunto i cambiamenti potenziali o emendamenti alla legge sulle emissioni elettromagnetiche. Ebbene, io ho già detto nel corso di alcune riunioni che abbiamo intrattenuto insieme che ci aspettavamo qualche cosa di nuovo a giugno, senza peraltro aggiungere nulla sulle aspettative positive o negative. Questo è accaduto perché nel maggio di quest'anno, del 2016, c'è stato un convegno qui al CNRPP e poi l'Organizzazione delle Nazioni Unite per la Sanità, ha organizzato appunto una conferenza in Sudafrica, a Città del Capo, e nell'ambito di questa conferenza, di questo congresso, appunto alcuni degli aggiornamenti potenziali su queste raccomandazioni sono stati oggetto della discussione dei delegati, però non si sono pubblicati gli aggiornamenti finali su queste raccomandazioni. Ebbene, tutti gli operatori hanno fiducia che questo tipo di aggiornamento potrebbe venire alla luce prima della fine di questo esercizio. La sua seconda domanda riguarda il leverage. Qui posso dire in prima battuta che anche nell'eventualità in cui fossimo stati in grado di investire le ulteriori 150 milioni di euro, finiremmo il triennio con una flessibilità finanziaria che continuerà a permetterci di avere un'opportunità a livello di M&A. Detto ciò, però, devo anche ripetere una cosa. Ebbene, noi vogliamo espletare un ruolo nell'ambito del gioco di consolidamento, e quindi la nostra flessibilità finanziaria iniziale che ci è stata data è stata data esattamente per questa motivazione. E ancora una volta, se queste opportunità non si fossero verificate, posso comunque dire che continuerei a reiterare il mio impegno a fare un rileveraging dell'azienda a tempo debito. Grazie. Posso semplicemente chiedere un'altra cosa sull'1.6, sul coefficiente 1.6, perché dovremmo aspettarci questo coefficiente di tenancy dei nuovi siti al di sotto del vostro obiettivo? Ecco, se potesse dirmi qualche cosa a questo proposito. Forse non mi sono spiegato bene sul concetto sotteso a questo processo, il cosiddetto processo che si basa sulle opportunità build to suit, e come tutto ciò possa essere tradotto a livello di dati, quindi di ricavi e di margine. Bene, abbiamo iniziato con un ordine che viene da uno dei nostri clienti. Il processo si inizia così. E qui noi decidiamo l'offerta del sito. In questa offerta noi prendiamo in considerazione i capex, poi dobbiamo tenere in considerazione il canone di affitto per la locazione del territorio, e poi la possibilità, la propensità di avere uno, due o tre clienti. Se noi siamo convinti che ci sia una bassa propensione per ottenere nuovi clienti, e se ci è dato capire per esempio che tutti gli altri operatori intorno a questo sito hanno già una loro copertura, noi allora cosa facciamo? Quotiamo un prezzo più alto. Se invece consideriamo che questo nuovo sito potrebbe in un modo o nell'altro essere oggetto di trattativa potenziale con altri operatori, diciamo benissimo, noi costruiamo questo sito, ma oltre a quel cliente cerchiamo ulteriori clienti. Quindi il nostro track record ci dice che nell'ambito di questo processo, di solito, come è possibile anche vedere in quello che è successo nei nostri nuovi 82 siti, noi siamo partiti da un coefficiente di co-tenancy più basso di quello storico 1.3 per farlo crescere poi fase per fase. Ecco perché nel nuovo processo è assolutamente giusto dire che è giusto partire con un co-tenancy più basso, però con un obiettivo più alto nel BTS. Sì, molto chiaro. E dal punto di vista del leverage, non potreste rimanere a questo leverage fino a che non sapete quello che succederà, e a questo punto magari potete fare qualche cosa? Potrebbe essere un'aspettativa questa che possiamo avere? Sì, è esattamente ciò che le stavo dicendo, nel senso che noi abbiamo iniziato nell'aprile del 2015 con un leverage decisamente basso, e il motivo per cui questo si era verificato era che volevamo avere la possibilità, la flessibilità di espletare un ruolo attivo in uno scenario che ci si aspettava fosse quello dell'M&A. Se lei tiene in considerazione che per un po' di mesi, non noi, però comunque i nostri azionisti hanno preso in considerazione un potenziale consolidamento del mercato italiano, lei può apprezzare che le opportunità di consolidamento presto o tardi potrebbero verificarsi, quindi per questa motivazione siamo assolutamente convinti che dobbiamo mantenere intatta la nostra flessibilità finanziaria per riuscire ad avvantaggiarci di queste opportunità, però ancora una volta sapendo che nell'eventualità in cui non ci fossero faremo un rileverage immediato dell'azienda. Il tempo, io dico sempre, insomma, come dire, un biennio, 2 anni e mezzo, dopodiché verrà presa la decisione appropriata. La ringrazio molto, grazie. Prossima domanda, Jonathan Dunn della Royal Bank of Canada. Signor Dunn, a lei. Signor Dunn, lei ha facoltà ora di parlare. Ci scusiamo, pare che il signor Dan non sia in linea. Prossima è Fabio Pavan di Mediobanca, a lei la parola. Grazie a lei. Bene, buongiorno a tutti e congratulazioni per i dati che ci avete dato. La mia prima domanda riguarda appunto il piano ulteriore dei CAPEX. Ho 2 domande su questo punto. Per prima cosa, per quanto riguarda considerazioni di calendario, state considerando come dire, di partire già nella seconda metà dell'esercizio 2016 con ulteriori investimenti? E poi il CAPEX ulteriore, che cosa succederà? È chiaro che voi vi aspettate, sulla base di ciò che avete detto, una serie di IRR, però a livello EBITDA quante volte appunto avete bisogno di aumentarlo per poter avere una visibilità a livello di EBITDA? La seconda domanda riguarda i suoi commenti sui 4 operatori potenziali. Mi chiedevo se ci potesse dare, come dire, ulteriori notizie, un po' di colore in più rispetto a come questo operatore possa, come dire, aiutarvi a sviluppare i vostri dati e che tipo di approccio vi aspettate possa avere questo nuovo venuto sul mercato mobile italiano. La ringrazio per l'attenzione. Grazie Fabio. Bene, diciamo che la cornice temporale del CAPEX ulteriore, come lei può vedere d'altronde sulla base di 2 cespiti su 3, si tratta semplicemente di un aumento del montante complessivo. Quindi, parlando dei nuovi siti e parlando delle small cell, bene, le nostre aspettative sono quelle di vedere un aumento del ritmo di crescita. Tuttavia, inizialmente noi dovremmo stare sulla base di ciò che è statuito nel nostro piano precedente, perché abbiamo già pianificato di spendere 20 milioni per le small cell e 15 per i nuovi siti. Bene, l'unico effetto direi che ci si può aspettare è quello di un'accelerazione. Tuttavia noi non devolveremo l'ulteriore investimento disponibile in questi 2 cespiti. Per quanto riguarda il backhauling invece la situazione è del tutto diversa, perché noi abbiamo già iniziato ad analizzare, come dire, alcune opportunità, e la mia intenzione ora è proprio quella di essere in grado nella seconda parte di questo esercizio 2016 di portare sul tavolo i primi risultati, quindi i primi ordini da team e altri MNO, e iniziare proprio a mettere giù i cavi e a costruire queste connessioni. Bene, l'effetto, e direi che appunto questo tipo di calendario che stavo annunciando e di cui stavo facendo menzione, certo, ha lo stesso tipo di effetto anche sui risultati. Quindi è chiaro che se noi assegniamo un effetto a livello di EBITDA del nuovo CAPEX, ebbene allora dobbiamo aspettarci che il nuovo CAPEX si verifichi prima di poter avere questo vantaggio. In ogni qual modo l'effetto principale verrà ad entrare a far parte dell'esercizio 2016. Tuttavia, diciamo, la mia guidance, la mia aspettativa, il mio preventivo, quando dico che cresceremo sulla base dei low teens, riguarda sia l'esercizio 2016 che 2017, in modo tale che l'effetto possa essere e visibile in questo esercizio e nel prossimo. Se fossimo in grado, come dire, di devolvere questo ulteriore montante di capex di 150 milioni, avremo un effetto finale, direi, alla fine del periodo di capex, quindi direi nel 2019, in quell'esercizio. Ora, per passare alla sua seconda domanda, che è decisamente interessante, potremmo passarci su del tempo per mesi a parlare, insomma, per prima cosa, noi sappiamo ciò che sa lei, quindi abbiamo letto i giornali come ha letto lei, abbiamo letto il comunicato stampa ufficiale delle aziende che sono in fusione e quelli che sono appunto le potenzialità di remedy taking. A questo punto dobbiamo presumere che la situazione più probabile sia che ci sarà l'autorizzazione di questa fusione e anche i remedies possano essere approvati. Bene, detto ciò, io credo che non vi sia dubbio che un quarto operatore entri sul mercato italiano e decisamente questa è una buona notizia per chi si occupa di torri in Italia, perché ovviamente questo nuovo operatore può iniziare con il roaming, può iniziare, come dire, con il run sharing, però poi alla fine della storia avrà bisogno di molti siti. E proprio per questo motivo vi devo ricordare che si sa molto bene che per poter dare una copertura fino o vicina al 100% c'è bisogno di 20.000 torri e i nuovi venuti vogliono coprire almeno con un coefficiente minimo le città principali, forse, però questa è una valutazione del tutto personale, hanno bisogno dagli 8.000 ai 10.000 siti, quindi non ho idea di quelli che siano gli effetti, tuttavia io credo che lei sarà d'accordo con me nell'affermare che in ogni caso l'effetto possa essere positivo per tutte le torri e io sono fiducioso e convinto che noi espleteremo il nostro ruolo in questo nuovo scenario. Grazie.
La prossima domanda. Jens Ratzer, New State Research. A lei la parola. Sì, grazie per aver accettato la mia domanda, perché sto cercando di capire quello che è il payback che ottenete soprattutto dall'attività di backhauling e di piccole celle con un IRR a doppia cifra, avete detto, quindi l'IRR sembra essere più elevato per i nuovi siti, mentre più basso per il backhauling e per le piccole celle. Ci potete far capire quello che è l'impegno che vi prendete prima di procedere con la costruzione, perché immagino che se costruite le piccole celle poi non c'è domanda, qual è il ritorno? Il ritorno sarà al di sotto del vostro costo di capitale per questi progetti, quindi di quanta domanda avete bisogno prima di procedere con la costruzione dei piccoli celli, oppure invece procederete con la costruzione senza verificare la domanda? Un'ottima domanda questa, e quindi mi consenta di evidenziare un aspetto diverso per quanto riguarda il payback, e che è diverso rispetto al backhauling. Allora, partiamo dall'ultimo punto da cui è partito lei. Allora, quando decidiamo un investimento, come anticipavo nel mio discorso, il nostro scenario da sogno è di investire soltanto se il contratto è già stato garantito. Ovviamente questo non succede sempre, ma in molti casi nel nostro settore possiamo partire dai contratti e poi progettiamo l'investimento. Allora, partiamo dal progetto di un nuovo sito. Quando decidiamo di accettare un ordine da un gestore singolo, allora consideriamo già la possibilità di un secondo locatario o riconosciamo che la probabilità di un secondo locatario sia piuttosto elevata. In questo senso l'economia delle opportunità di build to suit sono note e l'IRR è un parametro estremamente efficace per valutare la qualità dell'investimento. Per quanto riguarda invece le piccole celle, le small cell, questa è una storia completamente diversa. Devo comunque dire che quando abbiamo una location, allora partiamo dalla location, perché in questo caso il gestore della rete mobile e il fornitore della small cell continua a utilizzare la unità remota come parametro principale per formulare il prezzo, per valutare il ROI, e quindi seguiamo questa traiettoria, ma sono convinto che prima o poi dovremo modificare questo tipo di approccio, perché quando offro ad un gestore una piccola cella come servizio, ciò che è importante è più la qualità della location che non il numero di siti. Quindi vogliono una copertura migliore e non si preoccupano del numero di siti. Fatta questa premessa, il nostro parametro è il seguente. Nelle piccole celle condivise decidiamo di investire soltanto quando ci sono almeno due gestori e perlomeno comunque la prospettiva di raggiungere 8 unità remote per location, perché nel nostro foglio elettronico questa è la cifra che ci consente di ottenere l'IRR di cui vi parlavo. Quindi, dati i pricing attuali, 4 unità e 2 clienti almeno per unità remota. Fatta questa premessa, abbiamo preso questa decisione perché lo richiede il mercato, quindi abbiamo proceduto con una copertura anche soltanto per un tenant. Ovviamente qui siamo in discussione con Tim e un altro gestore e in questo caso il prezzo andrà cambiato, perché contrattualmente avremo soltanto un tenant, quindi in quel caso il pricing sarà leggermente diverso. Non abbiamo ancora accumulato esperienza nei contratti monolocatari, stiamo valutando questa opportunità di mercato e questa è la ragione per cui ho dato queste due cifre, quindi 3.000 euro per unità remota è una prassi di mercato oggigiorno. Allora, per un monolocatario 5.000 euro sarebbe un po' un equilibrio tra la mia esigenza di ROI e quanto sarebbe disposto a pagare il gestore per l'esclusiva. Però nel complesso io parto con il piano piccola cella a più locatari, quindi 8 unità remote per location e 2 locatari che hanno già firmato un contratto con noi. Da ultimo il backhauling. Il backhauling è una storia ancora diversa, perché innanzitutto lei parlava dell'IRR e del payback. Normalmente il payback dell'investimento nel backhauling non è un problema, perché paghiamo in anticipo per la posa della fibra, ma veniamo anche pagati in anticipo a nostra volta e quindi possiamo spalmare i ricavi sugli anni. Per quanto riguarda il cash in e il cash out, però l'equilibrio si ottiene rapidamente e immediatamente. Qua dobbiamo metterci d'accordo però su qualcosa. Allora, seguitemi con le cifre. Ho 4.200 siti senza fiber backhauling e so che per meno di 1.000 il gestore utilizza le microonde ad alta velocità. Quindi escludiamole anche queste dalle nostre considerazioni. Poi ho 3.500 siti dove, sulla base degli obiettivi del gestore di rete mobile, di ottenere un 95 fino al 99% di copertura 4G, bene, quei siti utilizzeranno 4G. Quindi il 4G senza fiber backhauling è un ossimoro, perché quando il gestore non ha la microonde ad alta velocità usa un numero di 2 megabit, e quindi in media questi siti hanno una connessione a 8 megabit. Quindi l'utente singolo che utilizza l'LTE vuole ottenere almeno 10 megabit, quindi il backhauling non è in grado di supportare soltanto il primo cliente LTE. In questo caso potrei essere pronto a correre dei rischi, perché so che la fibra ha una vita tecnica sicuramente almeno di 30 anni e poi prima o poi arriverà il gestore interessato. Di nuovo, fatta questa premessa, diciamo di avere un mercato potenziale di 4.000 siti. Quello che prevediamo è di connettere 1.000 siti in 3 anni, quindi siamo stati prudenti, sappiamo che le cifre potrebbero essere più elevate, già dobbiamo fare delle analisi adeguate, e quindi comunque siamo orgogliosi di questo profilo poco rischioso, perché vogliamo comunque mantenere questo profilo poco rischioso anche nelle nuove attività che lanceremo. Grazie molto per tutti i dettagli che mi ha fornito. La prossima domanda da Domenico Ghilotti, Equita. A lei la parola, dottor Ghilotti, buon pomeriggio. La prima domanda è collegata ai nuovi siti, in modo particolare mi interessa capire qual è la location tipica di un nuovo sito urbano, rurale, in un'area che non è già stata coperta in passato, oppure lei diceva che potrebbe essere sì coperta come area, ma con dei canoni molto più costosi. Quindi mi interessava capire qual è la ragione dietro l'espansione della copertura. La mia seconda domanda riguarda invece i nuovi investimenti e sarei interessato a capire quella che è la durata dei contratti, perché posso presumere che ci sia un rischio che il servizio che offrite possa essere rinegoziato, possa diventare una commodity tra pochi anni, e poi se c'è un interesse da parte di Telecom Italia per quanto riguarda i servizi che offrirete sui nuovi siti. E in terzo luogo lei parlava dell'opportunità derivanti da questi investimenti. Ci potrebbero essere problemi in termini di esecuzione, cioè ci sono tanti che già fanno il deployment della fibra, sono già tante le società che lo fanno, quindi siete tranquilli in questo senso. E poi anche l'autorizzazione per quanto riguarda i nuovi siti, siete in grado di accelerare il processo? Grazie. Sono tante le domande che ha posto. Innanzitutto, i nuovi siti sviluppati da TIM o da altri gestori normalmente hanno due aspetti che li guidano. Innanzitutto la densificazione, migliore copertura delle aree selezionate. Il secondo driver è la conformità con l'obbligo che 3 su 4 gestori adempiano. Quindi 3 gestori, Wind, TIM e Vodafone, si sono presi l'impegno di coprire 900 comuni con meno di 3.000 dipendenti TIM, 900 Vodafone e 450 Wind. Quindi i due driver sono densificazione e adempimento degli obblighi che uno si è preso in quanto gestore. In secondo luogo, il rischio collegato alla durata dei contratti. Nella prassi di mercato per le piccole celle e i nuovi siti, il contratto tipico dura da oltre sei anni e questa prassi di mercato noi la continueremo. Per quanto riguarda poi i due modelli di business, ovviamente il rischio di un gestore singolo che si ritiri esiste, ma se noi prendiamo in considerazione i dati storici, l'unico aspetto che potrebbe portare all'abbandono di un gestore è il prezzo. Perché è difficile? Perché se si installa una torre o una piccola cella con un vettore che ha investito per raggiungere la torre o per collegarsi con le attrezzature della piccola cella, è difficile che ci sia un tasso di abbandono di qualsiasi tipo, e quindi in teoria il tasso di abbandono sarà trascurabile. Non ho però parlato del terzo driver per quanto riguarda i nuovi siti, ossia la sostituzione dei contratti ad elevato costo di leasing. In realtà tutti i gestori hanno dei contratti molto costosi che hanno siglato in un periodo in cui l'attenzione prestata al taglio dei costi non era così elevata come oggigiorno. In questo senso, lo sappiamo tutti, i nostri clienti TIM, Vodafone e anche a volte Wind ci chiedono quanto segue. Bene, pago 30.000 torri per un contratto di ospitalità. Se mi dai 50% di sconto posso anche fare uno swap. Ecco perché abbiamo incluso nel nostro piano triennale circa 50 di questi nuovi siti, e questo ha lo scopo di sostituire i contratti ad elevato costo in essere. E poi lei evidenziava qualcosa che è sempre molto vero, ossia l'aspetto dell'execution. Caro amico, lei sa che il diavolo è nei dettagli, quindi è difficile preparare le slide e così è difficile anche ottenere dei risultati. Comunque ci sentiamo fiduciosi del fatto che innanzitutto il nostro compito è quello di costruire i nuovi siti per ottenere nuovi contratti, per pagare il minimo possibile di affitto. Per quanto riguarda i nuovi siti, quindi siamo fiduciosi del fatto che questa sia la nostra funzione principale. Per quanto riguarda le piccole celle, forse ricorderete che quando abbiamo avviato il deployment delle piccole celle lo scorso anno, abbiamo detto: guardate, stiamo facendo delle prove di mercato, stiamo cercando di imparare. E quindi adesso mi sento fiduciosa del fatto di avere già superato la curva di apprendimento, di essere pronti a operare, perché già sappiamo quali sono i proprietari delle location che sono già interessati e potremmo controllare qual è poi l'interesse del gestore. Sappiamo già come gestire la tecnologia. Continuiamo ad analizzare quelli che sono gli sviluppi potenziali, perché sul web tanto si dice relativamente alla nuova andata della tecnologia di piccole celle o l'LTE multigestore. Quindi continueremo ad utilizzare DAS perché è qualcosa che non verrà abbandonata per molti anni, quindi continuiamo a scommettere sulla DSA. Per quanto riguarda la fibra, non intravedo rischi nel trovare le aziende giuste per la posa della fibra. È una questione di permessi, e se troviamo
qualche azienda che pone le fibre, potremmo acquistare da loro e quindi potremmo condividere il loro investimento. E sicuramente questo nuovo business richiederà che formiamo diversamente i nostri dipendenti, ma questo è quanto. Non vogliamo trasformare la Winwit in un'azienda di fibre, vogliamo completare il nostro portafoglio di servizi con questi nuovi servizi, semplicemente. E c'è un potere di veto che avete su questi nostri nuovi servizi? No, non c'è potere di veto. L'unica possibilità è che i gestori, quando richiedono un nuovo sito, possano dire: beh, vorrei avere un'esclusiva per questo sito. E questo per noi non è un problema, perché se sono pronti a pagare la stessa quantità di denaro che potrebbe essere versata da due o tre locatari, bene, chiaramente concediamo l'esclusiva. Ma nella nostra esperienza il gestore alla fine non accetta mai l'esclusiva, perché l'esclusiva costa. Grazie. E una follow up per quanto riguarda il rischio di execution. Lei parlava di un'altra area dove c'è il rischio di execution, cioè il ritmo di acquisto di lotti di terreno. Ci può dare un aggiornamento sulla situazione alla fine di giugno? Beh, alla fine di giugno il nostro obiettivo comunque è di acquistare 1300 terreni in tre anni. Nei primi due trimestri del 2016 abbiamo siglato 200 contratti. Riteniamo di essere assolutamente in linea con quanto previsto. Ovviamente siamo molto disciplinati nel prezzo che siamo disposti a pagare. Comunque confermiamo il nostro obiettivo, assolutamente. Grazie mille.
Next question.
Prossima domanda, Riccardo Boada della Morgan Stanley, a lei. Buongiorno, grazie per aver accettato di rispondere alla mia domanda. Ne ho due, se posso. La prima riguarda, per favore, diteci di più per quanto riguarda appunto come l'ingresso di un quarto player sul mobile può cambiare le sinergie potenziali del consolidamento del mercato italiano con gli altri, Wind, eccetera. E poi un pochino più di colore dal punto di vista economico per quanto riguarda il futuro. Capisco benissimo che cosa succede a livello di presupposizioni di ricavi, ma ci può dire di più? In poche parole direi che, beh, certamente abbiamo iniziato a parlare del quarto operatore, del appunto quarto player, ma non è ancora una realtà. Ovviamente sul comunicato stampa forse è nelle intenzioni di tutti, però comunque non abbiamo una sfera di cristallo per riuscire a capire che cosa succederà, che cosa significherà soprattutto per gli altri gestori questo possibile nuovo ingresso. Io credo che sia facilissimo stipulare una cosa, indipendentemente da quella che sarà la finalizzazione di questo accordo e come avverrà, questo comunque si tradurrà in un vantaggio per noi che ci occupiamo di torri. Questo in prima battuta. Poi avere più tenant a livello di ciascuna torre in teoria non ha nessun effetto su ciò che si può vedere come beneficio del consolidamento. Diciamo che in teoria la situazione è neutra. Continuo a sostenere e a credere che il consolidamento è una cosa che avverrà, deve avvenire presto o tardi. Il motivo è che noi continuiamo a far scivolare il backup che mostra le sinergie che si potrebbero ottenere a livello di un piano di decommissioning nell'ambito di un gioco di consolidamento che è la diapositiva numero 29. Ecco, se teniamo in considerazione la dismissione e tutto quanto, diciamo che la situazione di Sony è cambiando i minimi elettromagnetici, i quattro operatori che continuano ad essere comunque coloro che danno la forma al mercato del mobile italiano, 43-45 mila torri che possano avere una sovrapposizione significativa. Insomma, è chiaro che tenendo in considerazione tutti questi presupposti, c'è spazio per ulteriore valore mettendo insieme appunto tutti quelli che sono gli asset del nostro portfolio, che ci sono. So che può essere difficile perché insomma questa è una cosa che presuppone una decisione presa dai nostri azionisti e come suddividere questa opportunità a livello di accordo, però in teoria continuo a sostenere e a credere che prima o presto o tardi cambieranno i minimi elettromagnetici. Non so se alla fine di questo esercizio prossimo, però comunque non credo che l'Italia possa permanere in una situazione che è completamente diversa rispetto a quella degli altri paesi europei, e il numero di elettori continuerà a sovrapporsi. Quindi dobbiamo, come dire, guardare quello che è il mercato delle torri del futuro in prospettiva, come per esempio si tiene in considerazione il mercato per il fisso, eccetera. Abbiamo i net adds, i gross adds e il churn. Certamente avremo del churn perché c'è una sovrapposizione, quindi si possono anche abbandonare alcune torri. Certo, avremo dei gross adds ulteriori perché per poter rendere più densa la copertura, per coprire meglio un'ubicazione che ha molti clienti, bisognerà fare un deployment di alcune torri, quindi avremo un effetto netto. Quindi alla fine io poi credo che il risultato finale sia che il numero delle torri a livello del processo di consolidamento vada a ridursi e le sinergie saranno quelle che hanno valore. Non so se ho risposto sufficientemente esaurientemente alla sua domanda. Sì, grazie, grazie, è stata un'ottima chiarificazione, la ringrazio.
Next question comes from Mr.
Prossima domanda, Simon Cowoods della Barclays, a lei. Grazie, grazie per aver accettato di rispondere alla mia domanda. Dal punto di vista del costo di leasing e soprattutto quello medio, eccetera, mi chiedevo se vedete delle accelerazioni o della riduzione da qui agli anni a venire, e dal punto di vista delle nuove lease sono più alte della media attuale. A livello di leverage c'è un leverage massimo che avete teso in considerazione, per esempio a livello di opportunità per acquistare una torre in futuro come consolidamento potenziale in Italia? Beh, per prima cosa le dinamiche del costo di affitto, appunto di leasing. La cosa che devo dire qui è questa. Diciamo che siamo in linea in generale. Saprà che quando noi abbiamo iniziato questo processo l'anno scorso, ebbene, noi abbiamo iniziato con un atteggiamento che era quello delle effettuazioni di una nuova trattativa. Effettuare una nuova trattativa significa che cosa? Significa andare dal proprietario, chiedere una riduzione del canone, minacciando appunto di rescindere il contratto, e questo di fatto era un bluff. Quindi noi abbiamo ottenuto comunque buoni risultati con questo tipo di stile di trattativa e continuiamo a seguirlo. Però io credo che comunque la forza di questo strumento sia in diminuzione, vada scemando, nel senso che oltre a quello che abbiamo applicato abbiamo un cash advance che funziona molto bene, lei lo può vedere in diapositiva 8, noi abbiamo sottoscritto 50 contratti nel primo trimestre e 50 nel secondo con questo tipo di proposta. La proposta è: siamo pronti a pagare fino a 6 volte il canone annuale di affitto in cambio di uno sconto di circa il 40%, e sembra che questo possa funzionare insomma come proposta anche per il futuro. E poi l'acquisizione della terra, insomma, del Abbiamo 1300, che è quello che abbiamo pianificato di avere. Certo, avrà un costo e avrà un impatto sul costo, vale a dire l'arresto, appunto, è comunque la terminazione di 1300 contratti. E poi, ultimo, ma non per questo meno importante, l'acquisizione e il costo di acquisizione della torre. Noi li chiamiamo small tower cost, ma sono semplicemente degli aggregatori, perché sono praticamente gli intermedi tra gli intermediari, tra appunto il proprietario e gli altri. Se uno è in grado, come abbiamo fatto nel primo trimestre di quest'anno, di finalizzare ulteriori transazioni in questo settore, avremo dei buoni risultati. E quindi in generale posso sostenere che il nostro obiettivo, che è ambizioso, è confermato. Bene, io mi ricordo anche questo, vi ho detto per esempio che nel 2018 il nostro contratto di affitto con terzi sarà molto al di sotto del milione, e noi abbiamo iniziato all'inizio dell'anno scorso con 136. La seconda domanda riguarda la leverage. No, magari ne sto saltando una, poi me la ricorda lei. Comunque la terza riguardava il leverage. Io vedo che nella situazione attuale un leverage di 4-6 volte l'EBITDA, vale a dire se vogliamo dare una gamma appropriata per mettere in cornice i nostri dati, a questo punto siamo meno di 1. E allora, se presupponiamo che fossimo in grado di sostenere il capex ulteriore che abbiamo pianificato, in ogni caso arriveremo ad un coefficiente indebitamento EBITDA inferiore a 2 volte. Quindi continuiamo ad avere la flessibilità o di acquisto o di essere fusi, o comunque avere la possibilità di avere una leva per una distribuzione straordinaria. Ho saltato la seconda domanda perché non me ne sono preso nota. Era semplicemente appunto le nuovi canoni per i nuovi siti, eccetera, che cosa sta succedendo. Ecco, probabilmente non ho capito bene, nel senso che ora abbiamo due dati da prendere in considerazione nell'ambito di questa valutazione. Se noi desideriamo, come dire, avere una panoramica dei costi di affitto medi, il nostro tenente, il nostro affittuario paga per il sito esistente, per quello che contribuisce a Inuit l'anno scorso, 22.000 euro l'anno come canone medio annuo. Il montante pagato dall'altro gestore è più o meno di 9.000 euro l'anno, quindi può lei fare da solo il calcolo della media ponderata. Tuttavia, qui stiamo parlando di nuovi siti. Allora, da questo punto di vista, non ho un contratto specifico determinato con il mio cliente, nel senso che sì, sono stato riconosciuto come, diciamo, fornitore di riferimento da TIM, ma questo significa che devo andare da TIM con un'offerta. TIM ha il diritto di cercare alternative, però prima di sottoscrivere con un terzo diverso da Inuit, bene, deve TIM venire con un'offerta e io, diciamo, ho un diritto di prelazione e posso scendere allo stesso livello. Nell'ambito di questa dinamica, sulla base della nostra esperienza, noi dovremmo essere in grado di mantenere quelle medie che io ho citato nel mio discorso. Grazie, grazie mille, la ringrazio.
La prossima e ultima domanda, Miss Antonella Frongillo a Banca IMI, a lei la parola. Buon pomeriggio, grazie per aver accettato la mia domanda, ne ho due. La prima riguarda il piano per le piccole celle. Qual è la concorrenza nel deployment delle piccole celle, soprattutto in certe location, date le recenti acquisizioni? La seconda domanda riguarda il backhauling, ho solo una conferma. Partite da zero o avete già delle strutture di fiber backhauling che magari vi vengono, sono stati conferite da Telecom Italia? Allora, partirò dalla seconda domanda perché è la più facile da rispondere. No, non fornevamo backhauling, quindi siamo partiti prendendo in considerazione la situazione dei nostri siti. Il 66% dei nostri siti offrono già un servizio di fiber backhauling, questo da TIM, e con TIM disponibile a fornire questo servizio ai gestori, noi abbiamo detto bene, per ora questo non è un'opportunità. Adesso la ragione per cui abbiamo preso in considerazione questa possibilità è che ci siamo resi conto, beh, innanzitutto che sono tanti siti senza fibra e in secondo luogo perché è una contraddizione avere LTE senza fiber backhauling in questi siti, non può funzionare, non può lanciare l'attività. Ecco perché ritengo che la domanda di servizio di backhauling arriverà. Ovviamente è normale per una tower co fornire un progetto chiave in mano che includa anche nel portafoglio servizi il servizio di backhauling. Ecco perché ho deciso di partire con questa attività. Parto da zero dunque e la prima serie di siti l'ho già selezionata e sono fiducioso che nella seconda metà di quest'anno potremmo già dare i primi risultati derivanti da questo nuovo servizio di fiber backhauling. L'altra domanda riguardava le piccole celle. Beh, innanzitutto ritengo che le piccole celle siano un mercato che avranno un deployment enorme nei prossimi anni. La ragione è semplice, molto chiara, basta leggere le relazioni tecniche. Gli architetti di rete mobile dichiarano che con il 5G le piccole celle verranno deployate dai gestori, almeno 10 piccole celle per ogni macrocella con un'architettura 5G, quindi il mercato sarà enorme e quando il mercato è enorme il mercato a posto per tutti, quindi ritengo che la decisione di Cellnet di occuparsi di piccole celle sul mercato italiano e spagnolo è stata una conferma della strategia da cui siamo partiti noi. Beh, la concorrenza arriverà, beh un attimo però, arriverà non soltanto da altre tower co, ma avrà anche da altri operatori, da altri attori, non so, l'organizzazione che fa facility management che già fornisce servizi per i grandi location, oppure i vendor stessi che si occuperanno del deployment di queste piccole celle direttamente. Quindi penso che questo mercato debba ancora essere plasmato. Ci sarà concorrenza ovviamente e noi faremo del nostro meglio per conseguire i risultati previsti. E la ragione per cui all'inizio della mia presentazione dicevo che l'accordo quadro, il ruolo di fornitore privilegiato che abbiamo presso uno dei gestori più importanti dell'Italia dà più credibilità e più sostanza al nostro piano di accelerazione dell'attività in tutte le direzioni. Grazie mille. Quindi grazie a tutti. Ripasso la parola a Michele perché concluda la nostra conference call. Grazie, grazie a tutti. Se aveste bisogno di ulteriori dettagli potete contattarci senza problemi. La conference call è terminata, grazie.
Ladies and gentlemen, the
Signore, la conference call è terminata. Grazie per aver contattato Inuit.